Gallipoli. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Sportivi, ben ritrovati. Ci scusiamo per aver iniziato questa trasmissione con qualche minuto di ritardo, ma comunque provvederemo a recuperare il tempo perso. Vi anticipo che tra pochi minuti avremo in collegamento telefonico il tecnico del Nardò, Massimo Costantino, col quale analizzeremo quella che è stata la gara di ieri in Nardò. Nardò che ieri ha ottenuto l'8ª vittoria in trasferta della stagione, un 3-0 rotondo sul campo della Gelbison. Si è trattato del secondo successo consecutivo dopo quello col Fasano della settimana precedente, il quarto successo nelle ultime 5 gare. Numeri che stanno a dimostrare, insomma, di un Nardò in ripresa, di un Nardò in salute in questa fase finale della stagione. Ormai mancano soltanto 3 giornate alla conclusione della stagione regolare. Ieri si è disputata la 31ª giornata e il successo conquistato sul campo di Capaccio contro la Gelbison ha inoltre consentito a Nardò di conquistare il terzo posto della classifica in virtù della concomitante sconfitta dell'Andria sul campo del Matera. Quindi il Nardò ha ora nelle sue mani questo terzo posto e vincendo le ultime 3 gare potrebbe, insomma, conservarlo e quindi disputare la semifinale playoff in casa, probabilmente proprio contro l'Andria, che al momento occupa la 4ª posizione in classifica. È stata una giornata in cui si è registrato il passo non ancora aritmetico ma sicuramente decisivo dell'Altamura verso la promozione in Serie C. Ancora una vittoria sofferta, ma puntualmente alla fine è arrivata la vittoria per la squadra di Giacomarro, che ha battuto per 2-1 la Paganese, si era fatta riprendere all'85esimo, poi nei minuti di recupero ha realizzato il gol del 2-1. Quindi primo posto che sembra già assegnato all'Altamura, sembra assegnato anche il secondo posto al Martina, che vincendo sul campo del Santa Maria Cilento ha conservato i 5 punti di vantaggio su Nardò, che dicevamo è terzo, poi Matera quarto, Casarano quinto, Casarano che non è andato al di là dello 0-0 esterno sul campo del Barletta.
Mi sa che il Matera non è quarto.
No, Andria quarta, Casarano quinta e naturalmente il Matera che sembra avere nuovamente qualche chance di rientrare nei giochi playoff. Fernando, ben ritrovato.
Sì, sì, buonasera a tutti. Buonasera.
Un commento, insomma, su quella che è stata la giornata.
Sì, una giornata bella dal punto di vista dell'esperienza personale fatta, perché insomma per la prima volta si andava a visitare questo luogo e poi fa parte della bellezza di poter girare come tifoso e come anche dirigente, quindi conosce nuovi posti del sud Italia. Era un posto veramente particolare a guardarsi, un campo, un gioiellino di campo che io ho sperato di, ho detto fra me e me, se ci avessimo un secondo impianto sportivo a Nardò, così risolveremmo tutti i nostri problemi. Una società impeccabile, quella della Gelbison. Nel campo c'erano le pubblicità luminose, sediolini comodi per seguire la partita, cioè piccolo stadio però fatto a modo, con alle spalle colline alte e di fronte, diciamo, la costa tirrenica. Quindi poi c'era un caldo afoso terribile al punto che era impossibile seguire la partita sotto il sole. Infatti molti si sono messi all'ombra della copertura dello stadio, perché il sole obliquo, diciamo, lasciava almeno questa possibilità di seguire la partita in questa zona d'ombra, e tutti quanti si erano assiepati sopra, perché poi proprio i più coraggiosi sono rimasti a seguirlo dai sediolini. Quindi a contorno di tutto, diciamo che c'è stata questa bellezza di questa esperienza. Poi veramente una giornata bellissima, che poi se finisce bene voglio dire è ancora meglio, però personalmente l'avevo incasellata come la partita più tosta delle ultime da disputare, perché incontravamo una squadra forte dal punto di vista tecnico. Non sarà la più complicata per quanto riguarda le prossime avversarie dal punto di vista degli obiettivi stagionali, no? Perché ancora Rotonda e Palmese non hanno raggiunto i rispettivi obiettivi e quindi da questo punto di vista sarà più difficile la partita, mentre lo era dal punto di vista tecnico più difficile ieri, e tecnicamente si è visto che la Gelbison era una bella squadra. Non lasci ingannare il 3-0, così come non lasci ingannare il 5-0 precedente col Fasano, perché abbiamo raccontato una settimana precedente che fra l'1-0 e il raddoppio del Nardò c'è stato poi un palleggio del Fasano, no? Che se messo nell'arco della partita si è poco propensi a pensare al 5-0. Ieri il 3-0 è stato bello, con una fase di studio iniziale che è durata tanto, quindi ho pensato a una gestione delle energie, perché correre sul sintetico del campo di Capaccio era molto complicato, c'era veramente un'altissima temperatura, ho avuto la possibilità insomma di calpestare questo sintetico e mi sono reso conto che sarebbe stata dura per i ragazzi. Questa come posso dire, difficoltà l'hanno più provata i giocatori di casa, forse perché mossi da meno stimoli rispetto a noi, perché per loro sarebbe stata una partita da mettere lì in una giornata qualunque del calendario, la 31esima, senza arte né parte. Per noi invece era importante per continuare a sperare in una classifica playoff migliore, e devo dire che i nostri ragazzi mi hanno sorpreso perché hanno corso tanto, al che ho pensato improvvisamente si sono ritrovati con questa energia solare insomma che gli ha dato la carica, perché a vederla dal vivo si può apprezzare molto di più rispetto alle immagini che mi dicono siano arrivate con ritardo da Capaccio, e si è potuto apprezzare l'attenzione con la quale i nostri hanno interpretato la partita, un'attenzione che è vero, ci sono state situazioni, ma è naturale che capitano nella partita, tipo il colpo di testa di Croce quando sul secondo palo è stato servito di testa, l'ha buttata fuori, una situazione da non farsi capitare, no? Però poi mi è piaciuta la gestione della partita proprio nel livello di attenzione, nelle chiusure, nelle marcature, e poi è stata una partita che il colpo di genio la risolve, e questo colpo di genio mi fa piacere che parta sempre dai piedi di un calciatore che purtroppo non è stato molto fortunato con noi. E questo calciatore si chiama Gaetano D'Ammacco, che ieri tra l'altro compiva anche gli anni. Gaetano D'Ammacco ha una qualità innata dell'essere un uomo assist, di avere diciamo questa genialità che ha espresso nella prima azione, quando ha messo nel corridoio un pallone tagliato per Danna, ma che di fatto l'ha messo sebbene in diagonale l'uno contro uno col portiere, che poi Simone non ha colpito di collo a incrociare, ma l'ha mandata fuori dallo specchio. Però è stato un elemento di conferma, diciamo, di questa lungimiranza o di questa invenzione che si trova nel leggere quest'attimo ideale, no? Nel proporre il passaggio verso il compagno, e cosa che poi ha fatto, abbiamo visto dopo, quando ha messo nella corsa Gentile, per sbloccare la partita. E lì apro una breve parentesi, non so se il mister è già collegato. Mister, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Mister, stavo descrivendo l'azione che ha sbloccato la partita, perché nella circostanza ho apprezzato, o comunque ho rivisitato il Del Piero di Italia-Germania 0-2, quando chiudemmo i conti, no, nei tempi supplementari in quella famosa partita del 2006. Però analizzandola ho visto che il nostro Titan è partito esattamente dalla linea dell'area di rigore e sotto quel caldo torrido si è fatto tutto il campo, splendidamente servito da Dammacco. Però alla fine io ho temuto che non ce la facesse, perché la corsa l'ha fatta con passi larghi sul finale, no? Quindi come se fosse arrivato quasi sfiancato, ho detto adesso non ce la fa a tirare, però per fortuna è riuscito a mantenere equilibrio e anche la deviazione poi non è stata determinante del portiere, quindi abbiamo sbloccato la partita. Descrivevo questa situazione di una partita che da quel punto in poi abbiamo, come posso dire, amministrato, perché il secondo gol è nato con un'altra invenzione bellissima a vedersi, chiaramente. Quindi si parlava dei colpi di genio che possono talvolta essere decisivi in una partita che poteva sembrare equilibrata.
Sì, in effetti senza qualità non si va da nessuna parte, nel senso che puoi essere organizzato, puoi essere allenato bene, puoi, però se non hai i calciatori.
È andata via la comunicazione con il mister, cercheremo di recuperarla. Mister, ci senti? Vabbè, adesso
non,
so, sì, il
non,
nostro
non
regista.
Sappiamo se il mister ci sente, siamo noi, o probabile sia caduta la linea.
Recupereremo il tutto a breve.
Sì,
dai.
Quindi sì, stavamo parlando di questo, di un Ardò che è stato letale, no? In queste ripartenze, due azioni, un po' quello che era successo contro il Fasano, il giro, sì, di due minuti, no?
Io praticamente l'ho paragonata a quella di Del Piero del 2006, ma per la lunghezza della corsa effettuata da Gentile, perché veramente è stato impressionante a vedersi. Lui parte velocemente, ma nel momento in cui fiuta la possibilità di andare in porta, corre ancora di più. Credo che il mister ci sia di nuovo.
Sì, mister, sì, buonasera, ecco, la sentiamo.
Dicevo che poi alla fine si può essere, insomma, organizzati, allenati, però senza giocatori di qualità non si va da nessuna parte, quindi sicuramente i ragazzi di qualità in squadra ci stanno, e ieri c'è stata anche, insomma, la dimostrazione di questo. Però al di là di tutto ritengo che si sia fatta una partita importante, perché non era facile il risultato. 0-3, magari chi non ha visto la partita può pensare che abbiamo trovato un avversario, diciamo, sgonfio, invece non è così, perché insomma è stata una partita tirata.
Sì, quindi due gol, dicevamo anche i tempi un po' corrispondenti a quelli della gara col Fasano, tra il, diciamo, sul finire del primo tempo un 1-2, domenica scorsa c'era già stato il gol dell'1-0, ieri invece l'1-0 e il 2-0, con il Nardò che è stato letale in queste ripartenze, probabilmente, diciamo, anche per caratteristiche dei giocatori in organico, sono quelle le situazioni in cui la squadra riesce ad esprimersi al meglio.
Sì, le caratteristiche in organico sì, però durante la partita noi sappiamo bene che ci sono dei momenti particolari, soprattutto quando si subiscono delle palle inattive, perché se proprio vogliamo andare ad approfondire, insomma, il gol di Gentile alla fine poi nasce da un calcio d'angolo loro, da una ribattuta, da una palla rimessa in mezzo presa da noi, dove siamo ripartiti. Quindi è molto importante anche sottolineare questo, che ormai nel calcio moderno si fa gol da palla inattiva o da ripartenza su palle inattive subite, è una percentuale altissima, quindi questo testimonia il fatto che bisogna essere preparati anche e soprattutto su questo, ecco.
Sì, mentre questa squadra in generale nel corso del campionato ha dimostrato di avere delle difficoltà quando deve imporre il proprio gioco, proprio la settimana scorsa facevamo una riflessione delle 9 sconfitte maturate, 8 sono state conseguenza di uno svantaggio che poi non si è riusciti a recuperare. Sotto questo punto di vista pensa che insomma anche grazie al suo lavoro si possa migliorare da qui in questa fase ormai finale della stagione?
Ma tutto è migliorabile, intanto speriamo di non andare mai in svantaggio, così il problema non si può. Però sì, certo che si può lavorare, ma diciamo che la nostra squadra è una squadra che in questo periodo sta cercando sempre di imporre il proprio gioco. È normale che non sempre si riesce, ma soprattutto forse soffriamo quando gli avversari non si giocano la partita, o comunque quando gli avversari stanno dietro e ti aspettano in modo eccessivo. Forse per le nostre caratteristiche questo può essere uno svantaggio, e quindi dobbiamo lavorare anche su questo, cercare di essere bravi ad avere pazienza, ad aspettare il momento giusto, perché purtroppo da qui in avanti le partite non sono tante, ma ci saranno probabilmente degli avversari che verranno e insomma saranno un po' più dietro del solito, ecco. Quindi questo invece è un aspetto che bisogna tenere in considerazione e dove dobbiamo sicuramente lavorare.
È un momento sicuramente positivo a livello di risultati, 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Guardando indietro pensa che sia stato quasi fisiologico quel periodo di assestamento successivo al suo arrivo qui a Nardò, oppure magari con qualche episodio favorevole anche quelle gare in cui non si è raccolto nulla si poteva portare a casa qualcosa?
Ma potrebbe essere comodo magari anche da parte mia dire che è fisiologico, che ero arrivato da poco, e invece non è così, perché nelle prime 2 gare abbiamo fatto 2 partite a mio avviso forse le migliori, le partite importanti, 2 partite straordinarie dove abbiamo creato tantissimo più rispetto che in altre gare dove abbiamo vinto anche in modo largo. Però il calcio è questo, non siamo riusciti insomma né a Matera a pareggiarla, ma dove dovevamo passare in vantaggio sicuramente noi prima di loro, per occasioni avute, e poi quella con l'Altamura testimonia il fatto che nel calcio un briciolo di fortuna ci vuole. In quel momento è mancata, in altri momenti è arrivata, però credo che la squadra abbia risposto bene da subito, perché il risultato spesso non è figlio della prestazione, all'inizio è stato così, quindi però non guardiamo più indietro, perché ormai non ci interessa più guardare indietro.
Sì, mister, ieri ho ascoltato un'intervista che ha rilasciato proprio a Fernando nel dopo partita, ha voluto tenere un profilo basso, non esaltarsi più di tanto, non so, per scaramanzia o perché questa squadra magari da un momento all'altro può ricadere in qualche blackout.
Ma più che scaramanzia direi che ormai purtroppo per me ho qualche capello bianco, nel senso che io faccio questo mestiere da tantissimo tempo e ne ho viste tante, ne ho vissute tante, e so benissimo che cosa può rappresentare in positivo sicuramente cavalcare l'onda, ma so benissimo che cosa può essere in negativo pensare troppo positivo, pensare di aver già vinto una gara che invece risulterà molto difficile. Per questo dico non è scaramanzia, ma sicuramente sono cosciente che nelle ultime partite le squadre che si devono salvare è come vincere il campionato, perché salvarsi per alcuni club tipo il Rotonda rappresenta una cosa molto importante, quindi verranno sicuramente vogliosi, carichi, e venderanno cara la pelle. Noi abbiamo un obiettivo altrettanto importante, E per questo dico che bisogna scendere in campo al meglio e prendere di buono quello che abbiamo fatto, ma soprattutto non pensare che le cose vengano di inerzia, perché di inerzia non viene nulla.
Sì, Fernando.
Completerei, diciamo, questa intervista dando una lettura ai risultati di ieri, no? Non so qual è il suo giudizio, cosa si aspettava dal punto di vista dei pronostici, per esempio, di un Matera Barletta o di un Matera Andria, perché in qualche modo è stata una sorpresa, no? Perché il Matera, insomma, non attraversa un buon periodo dal punto di vista della tranquillità sia societaria che tecnica, mentre l'Andria arrivava, diciamo, con stimoli diversi. Forse questo dà forza alla sua idea quando dice non culliamoci, non abbiamo fatto nulla, no? Proprio perché non c'è niente di scontato. Così come anche guardando le gare della zona centrobassa, spicca questo 3-0 del Gravina a Gallipoli e la vittoria dell'Angria a Fasano. Quindi c'è un po' di come posso dire, di rabbia in chi arriva con una determinata concentrazione a questa partita. Di contro, mi riferisco al passo falso dell'Andria. Chi può pensare di farla franca e di avere vita facile, invece così non è.
Ma sì, intanto abbiamo detto anche prima che lottare per la salvezza ti dà sicuramente ansia, pressioni, ma ti dà anche grande carica. Quindi chiunque dovrà giocare di noi, parlo di noi, delle prime 5, delle prime 6, chiunque dovrà giocare contro squadre che devono ottenere salvezza, il risultato non è assolutamente scontato. Per quanto riguarda invece la partita del Matera, io do anche una. Allora, la lettura tua è giusta, io ne do anche un'altra. A 4 gare dal termine, una società come il Matera che ha investito molto perché ha dei giocatori importanti, parliamoci chiaro, che decide di cambiare allenatore e comunque puntare non su magari il giovane, ma puntare su un allenatore comunque abbastanza esperto. 4 gare alla fine significa tutt'altro, secondo me. Significa che ci crede, significa che vuole aggrappare il quinto posto, significa che hanno fatto dei conti a tavolino perché avevano da incontrare Andria e Casarano e quindi hanno pensato che dovendo vincerle, potendo vincerle tutte e quattro, potrebbero anche arrivare quinti. Quindi altrimenti non avrebbero fatto questo tentativo, per cui sapevo che per l'Andria sarebbe stato molto difficile. Per questo ho anche questa lettura.
Mister, io ieri vedendo la partita, no, fra gli altri elementi ho notato la voglia dei ragazzi che subentrano, cioè, ed è una cosa molto molto positiva, molto bella. Avrei voluto, nella bellezza della giornata di ieri, che ponesse la sua firma sul match Enian, ma non perché mi è simpatico, per altri motivi non c'è niente di tutto questo. Per me i calciatori sono tutti uguali, proprio perché lo vedo un ragazzo che vuole in qualche modo, come posso dire, ritagliarsi lo spazio, perché è determinato. Ecco, lui cercava questo premio a tutti i costi, pur avendo pochi minuti a disposizione. Quel tiro forse meritava una sorte migliore, ma dal punto di vista comportamentale o comunque dell'essere professionista, si sta alla pari degli altri compagni, come posso dire, sta sfruttando quelle possibilità che gli vengono date.
Sì, è un ragazzo, insomma, che lavora bene durante la settimana, come del resto tutti gli altri, nel senso che comunque diciamo, ho trovato un gruppo che ha la cultura del lavoro. È normale che, insomma, sono cambiate alcune cose, un po' di metodologie, perché ci sta, ognuno, diciamo, ha le proprie idee, insomma,
Certo.
ogni staff ha le proprie idee, però il gruppo ha sempre lavorato bene, quindi per questo i ragazzi che subentrano, subentrano sempre nel modo giusto, anche insomma Mariani, la Tagliata, i ragazzi che sono entrati, Russo anche se è un 2004, insomma per noi è un giocatore importante, un over, l'età conta fino ad un certo punto. Riguardo ad Enian invece, diciamo che Enian quando sono arrivato forse neanche aveva giocato per via di un infortunio, ha cambiato completamente ruolo. Abbiamo Enian era un terzino, un quinto, abbiamo avuto e abbiamo ancora esigenza lì davanti di giocatori che facciano un po' respirare alcuni giocatori, e quindi Enian in questo momento da un mesetto è diventato, si può dire, un attaccante, quindi chissà che possa essere utile anche per lui per il suo futuro nella sua carriera, ecco.
Certo, no, ripeto, sono valutazioni che poi si fanno a mente fresca, no? Però mi piace anche sottolineare una ritrovata verve da parte di Viola. Ieri Viola ha fatto degli interventi importanti, così anche come li aveva fatti col Fasano, e si sta ritrovando quel portiere fra virgolette rivelazione della categoria. E questo chiaramente fa piacere a noi come dirigenti e tifosi, ma fa piacere soprattutto per il ragazzo, perché per questa ritrovata qualità e sicurezza.
Sì, sì, effettivamente io domenica scorsa ho avuto modo anche di elogiarlo pubblicamente, ma non tanto per la parata o per i due interventi che ha fatto, ma soprattutto per il coraggio che ha avuto nello scendere in campo con l'infortunio che aveva, perché la settimana precedente Manfredoni ha avuto un infortunio particolare, un brutto infortunio, 12 punti, quindi tra la testa e la fronte, quindi più che altro l'ho elogiato per quello. Però dal punto di vista tecnico anche lui vale lo stesso discorso che abbiamo detto per Russo, insomma è un giocatore grande ormai, è un giocatore affidabilissimo, quindi proprio per questo è un punto di riferimento importante anche per la squadra.
Sì, mister, diamo per concludere uno sguardo a queste ultime tre giornate. La vittoria di ieri è valsa il terzo posto in classifica, quindi diciamo in Nardò, come suol dirsi in questi casi, ha il destino nelle sue mani, nel senso che vincendo le prossime tre partite, anche se dicevamo non sarà certo impresa facile, potrebbe conquistarsi il diritto poi a disputare la semifinale playoff in casa. Forse aggiungo, ma anche con magari con due vittorie e un pareggio si potrebbe raggiungere questo obiettivo, perché anche guardando il calendario dell'Andria non è facile che possa fare filotto in queste ultime tre giornate. Cosa ne pensa?
Penso che dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, perché l'Andria è sicuramente una squadra forte, una squadra ferita in questo momento. Forse la sconfitta di domenica è stata anche, come dire, una piccola sorpresa per loro, perché era ed è un periodo dove stanno andando forte, tranne un pareggio stavano andando benissimo. È una squadra in forma, una squadra in salute, quindi sicuramente anche per loro domenica incontrare il Manfredonia non sarà facile, però credo che la nostra partita come livello di difficoltà credo che sia leggermente superiore, perché Rotonda è una squadra che ha una struttura difensiva importante. Rotonda nelle ultime 5 partite in trasferta non ha mai perso. Rotonda è una squadra che nelle ultime 5 partite, se non sbaglio, ha subito una rete in trasferta, quindi è una squadra molto solida dal punto di vista difensivo. E proprio questo dato che io dicevo della trasferta testimonia il fatto che con i difensori grossi, importanti anche dal punto di vista fisico, ti aspetta e riparte con la punta argentina che hanno. Per questo per noi è una partita complicata, non per altro, ma noi non guardiamo in questo momento troppo quale avversario incontriamo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e soprattutto sappiamo che se vogliamo raggiungere un obiettivo bisogna vincere. In questo momento l'avversario si può chiamare Rotonda, si può chiamare Altamura, dobbiamo cercare di vincere, perché ce lo meritiamo, lo merita la città, lo merita la società, quindi è inutile, dobbiamo raggiungere un obiettivo per poi cercare di giocare playoff al massimo delle nostre possibilità.
D'accordo mister, la ringraziamo per la disponibilità e naturalmente avremo modo di risentirci in questa fase finale della stagione. Grazie ancora.
Grazie, buon proseguimento, buona serata. Grazie.
Allora, torniamo in studio per dire, sì, dicevamo di, accennava mister Costantino del prossimo impegno dell'Andria con il Manfredonia, poi giocherà in trasferta proprio a Rotonda e poi chiuderà la sua stagione in casa contro il Gravina. Anche quella potrebbe essere una partita con un avversario ancora alla ricerca di punti salvezza, quindi sotto questo punto di vista probabilmente il calendario del Nardò è leggermente meno complicato, perché è vero che domenica verrà un Rotonda ancora alla ricerca di punti salvezza, però poi la Palmese, qualora dovesse vincere domenica prossima, si presenterà a Nardò probabilmente già salva, e poi l'ultima sarà sul campo di un Santa Maria Cilento che sappiamo che è già abbondantemente retrocesso. È davvero clamoroso, no? Questo ruolino di marcia di questo Santa Maria, appena 4 punti nel girone di ritorno dopo averne fatti ben 18, 3 anche contro il Nardò, girone
d'andata. Infatti è proprio quello, se noi guardiamo la nostra stagione abbiamo perso punti con Gallipoli, Gravina e Santa Maria Cilento, cioè cose un pochino difficili, no? da digerire, perché sì, è chiaro, la stagione non puoi essere un robot e tenerla sempre ad altissimi livelli, e quindi capitano le partite con queste squadre, poi come ha detto il mister poco fa sono amplificate in questo periodo se arrivano squadre con motivazioni diverse, ma noi quando le abbiamo affrontate, Gallipoli a parte, non c'erano queste motivazioni forti di salvezza, un po' perché il Cilento l'abbiamo affrontato ancora all'andata quando i punti, come appena detto, li stava facendo, e poi col Gravina ancora prima mentre con il Gallipoli è successo, diciamo, nel periodo buio del campionato. Io dico che le partite potrebbero essere facili, ma sono solo parole scritte o teorie, cioè non scritte, quindi sono solo teorie. Io non l'avrei messo mai un 2 in Fasano Angri, non l'avrei pronosticato. Infatti ieri quando ho saputo il risultato veramente sono rimasto meravigliato. Ma perché mi aspettavo una prova di carattere da parte del Fasano, il quale ha cercato di ricompattare l'ambiente, di chiamare i tifosi allo stadio, di comunicare la gara decisiva, invece poi si è ritrovato un Angri che ha fatto il Fasano e così come il Gallipoli, che dopo aver fatto, diciamo, la partita della stagione contro di noi, tra virgolette, non è che abbia brillato tantissimo contro di noi, ma ricordiamo che ha fatto proprio la gara con 2 calci da fermo, adesso si ritrova 1-0-3 ancora più, diciamo, ingiustificabile vista l'annata. Tra l'altro ho visto anche degli errori un pochino clamorosi della difesa con il nostro ex, vabbè.
Il discorso è sempre quello, che poi per quanto si possa far bene, ad un certo punto inevitabilmente si incappa, no? in un momento meno positivo. Per parlare, Gallipoli ha fatto un girone di ritorno comunque con un ritmo molto elevato,
come la Palmese, no?
La Palmese, no? Anche il Gravina adesso sta venendo fuori, ma forse tra le squadre di bassa classifica era quella che aveva un organico di gran lunga superiore agli altri, quindi era strano che si trovasse impelagata in quella situazione di classifica.
Però per esempio, cioè io continuo a dire, ogni partita ha una storia a sé indipendentemente dalla classifica, questo ne sono convinto e sarò sempre convinto. Guardiamo anche lo 0-3 del Martina di ieri, cioè ieri il Martina ha rischiato di passare in svantaggio perché c'è stato un calcio di rigore per il Santa Maria Cilento che però non è andato a buon fine. Il Martina poi ha sbloccato la partita con un tiro cross, chiamiamolo così, che si è insaccato sul secondo palo, quindi bravura o barra fortuna, la partita si è sbloccata. E poi il terzo gol è arrivato nel recupero, non parliamo della fortuna dell'Altamura, vabbè.
che insomma continua sempre a vincere di misura, ma sì, ha numeri
importanti, certo... Però poi guardi le prestazioni dei portieri avversari, no? E dici, ma con noi si diventano supereroi, con gli altri fanno le partite poco felici, ecco. Quindi ieri il portiere Paganese ha fatto sì delle parate importanti, però sui gol dell'Altamura, insomma, la prima un tiro innocuo dalla distanza che gli rimbalza davanti e poi lo scavalca, la seconda sembra quasi sia sorpreso dal fatto che il pallone spiovesse sul palo destro. Però che ci vuoi fare, voglio dire, non è semiprofessionismo, ma di fatto, ma nella realtà è dilettantismo, quindi questi giovani portieri.
Sì, poi c'è il problema appunto dei portieri che sono quasi tutti giovani e non si può certo pretendere che siano irreprensibili.
Non hanno la costanza, anche
il portiere dell'Andria ha fatto un errore clamoroso sulla punizione del 2-0 del Matera, no? Eppure parliamo di un portiere che, come Viola, è già alla terza stagione da titolare, l'anno scorso a Casarano, l'anno prima non ricordo dove in questo momento, ma comunque era stato titolare.
No, questo per dire che il mister ha ragione quando dice non abbassiamo la guardia, le partite sono tutte complicate, forse la nostra più rispetto a quella dell'Andria. Da valutare questa, no. questa critica alla partita, ecco, questo giudizio.
No, diciamo che Rodonda è una squadra che comunque ha fatto più punti in trasferta che in casa, quindi c'è questo aspetto da considerare nella... E poi ha, per esempio, secondo me il Rodonda è una squadra che se ha spazi riesce a far male, ha quel cagliazzo, no?
Non ce l'avrà perché è squalificato. Ieri ha preso la doppia ammonizione.
Ah, quindi mancherà insomma uno dei giocatori più pericolosi del Rotonda.
Così questo... come mancherà Cardore, perché è incappato in un'ammonizione, ne aveva già 4, era in diffida. Quindi...
Sì, Cardore diciamo è una mezzala, un centrocampista. Il Rotonda gioca con un 4-3-3 con Cagliazzo esterno destro.
Insomma, i tabellini riportano queste le abbiamo verificate, quindi... questi due elementi dovrebbero mancare.
A proposito dei numeri, se il Nardò dovesse veramente vincere tutte e tre le gare che restano, ci sarebbe un punteggio clamoroso, cioè rifarebbe gli stessi punti dello scorso anno, pur praticamente essendo stato eliminato dalla corsa per la promozione con 2 mesi d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Questo insomma per dire come i punteggi poi a seconda dei campionati assumono valori diversi, no?
Sì,
l'anno scorso
i punti sono sempre quelli, no? In una gara se ne possono dare 2, se ne possono dare 3, se ne possono dare 4, no, se ne possono dare 0, 1, 3, no?
Sì.
Quindi a seconda di come vengono distribuiti poi possono incidere sulla classifica. È chiaro che se c'è una squadra che vince sempre fa dei punteggi clamorosi, invece se è un torneo più equilibrato sono magari di più i pareggi e quindi la classifica diventa più corta. Quindi l'anno scorso magari le squadre di vertice avevano lo stesso standard, no? di acquisizione di punteggi, quest'anno un po' diverso perché c'è stata l'Altamura che ha avuto tanta continuità.
E soprattutto l'anno scorso ci fu quella frenata finale della Cadese, no? Perse in casa col Martina, poi perse anche con il Brindisi all'ultima, alla penultima giornata, insomma, quello incise. Per quanto, tornando al punteggio invece dell'Altamura, che ha 68 punti, nei gironi a 18 hanno fatto meglio la Clodiense, che ha vinto il campionato già matematicamente, il Trapani, che ha stravinto il girone I, e anche la Cavese, che ha 69 punti, uno in più dell'Altamura, ma già da domenica scorsa ha festeggiato la matematica promozione in Serie C. Insomma,
questo rende la differenza col girone H, diciamo, proprio evidente, no? Perché magari negli altri gironi, quando costruisci una squadra più forte, i risultati si vedono subito. Il Trapani nel girone I, la Cavese che finalmente riesce a vincere perché cambia girone. Proprio discutendo con gli amici, mi sarebbe piaciuto vedere questa Cavese nel girone H, cosa avrebbe combinato, no? E quindi questo che significa? Che veramente il nostro girone è il più forte di tutti, e non è il più forte, è quello più combattuto, dove c'è più probabilmente agonismo, più seguito veramente da parte della gente, e quindi le partite sono più complicate e meno in discesa per chi comunque costruisce delle squadre a vincere.
Tornando alla gara di ieri del Nardò, si è registrato il ritorno al gol dopo tantissimo tempo dei tre marcatori, perché Gentile aveva segnato il suo ultimo gol nella gara d'andata col Fasano, quindi è tornato a segno a distanza praticamente di un intero girone. Per lui si è trattato del quarto gol, perché aveva anche segnato contro il Gallipoli e con l'Angri, sempre nel girone d'andata. Ceccarini non segnava dalla partita con l'Altamura.
Ceccarini non è un marcatore, sì, cioè, no. Anche se credo che sia il suo terzo gol, non so se
sì, è il terzo gol, perché aveva segnato anche con il Barletta.
Ah, cioè, Ceccarini è un, un portatore d'acqua, no? Di sì, quelli sì, sì. Che spezzano le azioni avversarie, e ieri ha corso tanto
nella partita, nonostante il sole.
Come al solito, lui, diciamo, corre tanto in campo e si è fatto trovare pronto davvero alla deviazione sotto porta, no? Ha seguito l'azione, anche lui è stato bravo ad inserirsi.
Ma guarda, poi scusa, interrompo Michele, ma se uno poi va a guardare le azioni con l'occhio giusto, no? Cioè, non diciamo, beh, abbiamo fatto gol. Danna, che ha fatto una cosa stratosferica, cioè ha seduto letteralmente per terra un difensore, ha avuto la prontezza di imbeccare subito Ceccarini, ma dall'altra parte Ceccarini, che stava comunque diciamo con la linea chiusa di passaggio, ha creduto nel compagno e quindi si è proposto in una maniera proprio sincronizzata per concludere a rete. Non è proprio semplice trovare la posizione giusta in quella circostanza, così come sfugge un altro particolare. Cioè, ieri Danna stava facendo un gol, una marcatura, che se l'avesse fatta oggi sarebbe finito su tutti i notiziari calcistici nazionali. Cioè, lui ha preso una traversa da poco oltre la linea di centrocampo, che se fosse entrata veramente, cioè, l'arbitro avrebbe potuto fischiare la fine, basta, ho visto tutto.
Sarebbe arrivato a Striscia la Notizia, giusto, cioè, per dirne una.
Questo per sottolineare proprio la genialità, no, dei colpi importanti dei calciatori che sono necessari. Cioè, io mi dispiace, ribadisco il concetto, noi non abbiamo avuto il vero Dammacco questa stagione, ma Dammacco, nella circostanza in cui è stato bene, nella circostanza in cui ha avuto fiducia, è stato schierato, Dammacco ha dimostrato di essere un signor calciatore. Cioè, lui sbaglia poco, ecco, quando gli arriva la palla riesce ad addomesticarla, a trattarla bene, e poi ha questo fatto di giocare a testa alta e di vedere subito dove può essere andato, dove può indirizzare la sfera. La stessa caratteristica che ha anche Danna. I due si intendono bene, poi abbiamo anche l'uomo assist che è diventato De Giorgi, però stiamo parlando di giocatori navigati, ecco, che non hanno bisogno di presentazioni, quindi poi una partita da prendere comunque con il beneficio di inventario, proprio perché la Gelbison non aveva tantissime motivazioni in funzione campionato, se non l'entusiasmo di venire da tre vittorie consecutive, perché poi di fatto a Capaccio non c'erano tifosi della Gelbison, non ci sono ultras, c'erano proprio dei simpatizzanti non neanche di Valle della Lucana, forse proprio si contavano sulle dita di una mano i coloro che si sono fatti i chilometri da Valle della Lucania per andare a Capaccio, ma gli altri erano parenti dei calciatori e poi noi e quindi trovare la motivazione in quel contesto, in un finale di stagione, era un pochino complicato per loro, non complicato, cioè il professionismo deve sempre emergere, perché parliamo di una squadra veramente di grossi professionisti, no? Che vedevi che il pallone lo sapevano trattare, però poi di fronte a queste situazioni inevitabilmente non forzi la cosa, cioè la corsa di Gentile, ma, voglio dire, era motivata, ma dall'altra parte non credo che avessero avuto la stessa energia mentale per poterla fare, ecco.
Per chiudere il discorso sui marcatori, è tornato al gol proprio al rientro dall'infortunio d'Ambros, quest'anno non è riuscito a ripetersi a livello realizzativo rispetto allo scorso anno, quando mi pare sfiorò i 10 gol, comunque segnò almeno 9 reti. Quest'anno siamo al quinto gol, non segnava dalla vittoria in trasferta con la Palmese, quindi anche lui quasi da un girone, e ricordiamo che è andato a segno nelle gare contro Rotonda, Altamura e Barletta.
Insomma. È complicato, cioè noi abbiamo una batteria di attaccanti che hanno fatto dei gol veramente pochi, cioè è inutile nasconderlo, no? Cioè a vedere Danna, Danmarco, Ferreira, D'Ambros, cioè solo a leggere questi nomi non avremmo neanche dovuto giocarlo il campionato, no? Per dire. Però poi tutti e quattro non sono arrivati neanche a 15 gol, non vorrei sbagliarmi. Che cosa voglio dire? Che le stagioni sono particolari, cioè nonostante tutto noi siamo il terzo attacco del girone, non lo dimentichiamo, cioè non è che siamo una squadra anemica sotto gol, sotto porta, però chi dei quattro non ha avuto infortuni alzi la mano, non l'alzerà nessuno, perché tutti e quattro sono incappati in infortuni, tutti e quattro hanno avuto necessità di rodare i muscoli prima di entrare di nuovo a carburare come si deve. Ferreira si è portato avanti delle lesioni muscolari, D'Ambros uguale, D'Ammacco la stessa cosa, Danna la stessa cosa alla fine devi fare i conti anche con queste situazioni. Capita,
così. Infatti
ce ne facciamo, diciamo, una ragione.
Ricordiamo, i nostri capocannonieri sono Guadalupi e Danna con 7 reti, quindi difficilmente qualcuno di loro raggiungerà la doppia cifra da qui alla fine del campionato.
Sarà complicato.
Chiudiamo abbiamo già parlato un po' del Rotonda, abbiamo detto di una squadra che in trasferta è abbastanza pericolosa, 21 punti in trasferta, 18 in casa, ha vinto ben 5 partite fuori casa, a Casarano, a Bitonto, sul campo della Gelbison e poi sul campo del Fanarino di Coda Santa Maria, e proprio di recente anche a Matera. Insomma, è una squadra che Casarano, Matera sono squadre di alta classifica, diciamo, dove è riuscita ad andare a vincere. Ha perso soltanto 4 volte in trasferta a Martina, Andria, Gravina e Altamura. Anche in questo caso, insomma, le sconfitte sono maturate su campi estremamente complicati.
In un calcio moderno, no, dove il fattore campo viene meno, proprio perché ci sono magari delle misure restrittive, perché determinati comportamenti non sono più resi necessari, il fattore campo di una città come Rotonda è quasi nullo. Cioè, che peso specifico può avere il tifo del Rotonda in casa del Rotonda? Quindi questi di fatto sono dei calciatori che sgombri dalla pressione ambientale, e quindi capaci di fare delle interpretazioni delle gare sorprendenti. Ecco perché si giustificano 5 vittorie fuori casa, perché magari ci vanno con la leggerezza mentale di fare la partita, la stessa pressione non ce l'hanno in casa e magari prendono le sconfitte in casa. E noi in casa loro vincemmo in maniera veramente stupenda, la ricordo bene quella partita, freddo a parte e pioggia a parte, però è una squadra da prendere con le molle, una squadra che ha già vinto a Nardò, lo ricordiamo, no?
Sì, sì, l'ultimo due anni fa, perché l'anno scorso poi ha rivinto il campionato di eccellenza lucana, come lo ha subito è tornata in Serie D il Francavilla Insigni, no? Che sì, ha sì, di sì, nuovo sì. Vinto il suo...
Con il Rotonda probabilmente divide la longevità presidenziale di questa squadra, perché il presidente Rotonda, l'abbiamo ricordato in altre trasmissioni, è lo stesso che nel 97-98 ci incontrò nello spareggio a Policoro. Quindi
sì,
domande?
Sì, è arrivata una domanda, vediamo, dice: non è detta l'ultima parola per salvare l'annata, la squadra ora sta andando a mille, speriamo bene.
Non sì, è una insomma, domanda, è un'affermazione.
No, sì, in effetti, diciamo, l'obiettivo playoff è un obiettivo che...
Un obiettivo ormai
Non preso. La partecipazione, ma diciamo, a questo punto l'obiettivo è quello di vincere i playoff.
Si tratta di giocarlo nella migliore situazione possibile. Probabilmente la squadra adesso ha... come posso dire, è entrata negli schemi del nuovo mister o nel credo tattico tecnico del nuovo mister, ha fatto suo diciamo i nuovi criteri dirigenziali, non nel senso della dirigenza, ma di come viene diretto tatticamente il gruppo, e quindi sta trovando anche questa prolificità sotto gol, che è stato un po' l'anello poco brillante di questa annata.
Sì, naturalmente noi non abbiamo i nomi memorizzati di chi ci scrive, per cui facendo poi una piccola ricerca, andando a ritroso a scriverci era Fabio che salutiamo. Insomma, da qualche settimana
di memorizzarlo.
Da qualche settimana non ricevevamo i suoi interventi.
Allora, il numero di Fabio è 3-4. sto scherzando.
Allora, chiudiamo il discorso su Rotondo. Diciamo che per tradizione questa è una squadra che ha in organico tanti stranieri, soprattutto argentini. Sì. E per esempio nella formazione
aveva
schierata
Ferreira.
Ieri anche Ferreira ha giocato lì, c'erano 6 stranieri, il portiere Sacò, un 2005 della Mauritania, quindi è africano.
Prima volta che sento atleti della Mauritania, cioè chiaramente la conosciamo come
sì,
nazione
però,
africana,
infatti,
però
è rarissimo, e poi sicuramente anche a livelli più alti un calciatore della Mauritania.
No, ma essendo una nazione in gran parte desertica, no, è proprio geograficamente è posizionata nel cuore del Sahara, se non sbaglio. No? Ecco perché magari esprime poco a livello sportivo rispetto alle altre nazioni africane che magari sono sulla costa, no? Però Mauritania insomma una novità, ecco.
Sì, in effetti. Poi c'è il terzino destro Branna, che è un rumeno. Attenzione poi al difensore centrale Callegari, un argentino che ha segnato 4 reti, un po' il Gentile del Rotondo, no, il Gennari è un po' il Gennari del Rotondo, quindi bisognerà guardarlo con molta attenzione. Poi a centrocampo, la mente del centrocampo è un argentino, Brunet, abbiamo detto di Cagliazzo, che però salterà la partita perché è squalificato, lui è un francese di colore, e poi c'è, diciamo, il bomber Fernandez, questo argentino, 10 reti nel corso di questa stagione, e quindi anche lui sarà un pericolo per la retroguardia del Nardò.
Non possiamo permetterci di guardare né ai numeri né ai nomi, noi dobbiamo andare avanti e sfruttare queste 3 giornate che il calendario qualche fortuna ci ha messo davanti. Non affrontiamo squadre top, sono comunque squadre pericolose, però non abbiamo come posso dire quel gettone di potersi concedere la distrazione. Massima concentrazione, andiamo avanti. La squadra ieri lo ha dimostrato, mi è piaciuta molto, perché ho visto anche una squadra sornione, come posso dire, matura a gestire e brava a colpire. Quindi ho visto veramente non voglio dire un salto di qualità, ma come posso dire, una presa di coscienza dei propri mezzi finalmente, perché poi possiamo dire trovare tutte le attenuanti per la Gelbison, ma era comunque una signora squadra. 3-0 non è un risultato così
facile, insomma, da conquistare.
Da conquistare, sì, io me lo temevo, ecco, ripeto, fra le ultime quattro la ritenevo la partita più
ostica. Sì, perché
più
magari poteva trovare motivazioni nel fatto di affrontare una squadra d'alta classifica come Nardò, per dire anche noi, magari senza alcuni episodi sfavorevoli, alcune situazioni che hanno condizionato poi il loro campionato, la Gelbison era una squadra che partiva con l'obiettivo di giocarsi la promozione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il parco giocatori è molto molto importante, anche alcuni che sono andati via inizialmente, ricordiamo Russo, ha avuto anche Cellammare, vabbè, aveva anche Prinari iniziale, o Montinaro
sì.
Però si è fatto male, insomma, una vittoria che dobbiamo, come posso dire, valorizzare più di come la mente in questo momento ci porta a farlo.
Va bene, siamo giunti a conclusione di questa puntata, quindi appuntamento a domenica prossima al Giovanni Paolo II, presumo alle 15, no? Ormai è un orario comodo, insomma, in cui si
ma
può
non
andare.
Si possono fare più variazioni di orario quando si arriva a un certo alla terz'ultima di campionato, per imposizione e anche perché ci
per
poi come la Serie A, no?
La cioè, regolarità,
non puoi,
insomma,
non puoi chiedere spostamenti perché può alterare a vantaggio di una o dell'altra la situazione, no? Conoscendo il risultato prima,
soprattutto se il risultato poi fa comodo a tutte e due le squadre, quindi si potrebbero quasi accordare in maniera così senza commettere nulla di illegale, di illecito, ma la convenienza di un risultato potrebbe far sì, cosa che nel calcio succede.
Non hai detto niente di trascendentale, eh. Io ricordo un'ultima di campionato, se non sbaglio, col Giuliano in C2, dove noi vincendo per 1-0 eravamo salvi e il Giuliano lo stesso era salvo, e quindi il risultato ci andava bene tutte e due, e senza colpo ferire, voglio dire,
e quindi,
si
appunto,
concluse la partita.
Proprio per evitare che ci possa in qualche maniera, no, si possano poi condizionare la regolarità di questa, certo, corsa salvezza o corsa playoff, corsa promozione, appunto. Poi oltretutto l'orario, ripeto, è un orario estremamente comodo, che consente a tutti di recarsi senza grosse difficoltà allo stadio.
Il gelato dopo.
Ringraziamo Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Fernando, ci risentiamo con i nostri radioascoltatori lunedì prossimo.
Con piacere. Buona serata a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.